Il vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
Racconta l'Europa all'Europa, un'iniziativa che intende spaziare nell'arco di tutto il 2013 a 360 gradi per animare e ampliare un dibattito pubblico sull'Europa di oggi e su quella che verrà, nonché dar vita a uno spazio transnazionale di analisi e discussione che stimoli sia i media che l'opinione pubblica ad una più profonda conoscenza dei Balcani occidentali e della Turchia. Oggi parleremo di Bosnia, abbiamo con noi in linea Rodolfo Toè, che vive a Sarajevo, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, esperto di Bosnia e di sud-est europeo. La Bosnia sta dibattendo, sta ancora cercando in qualche modo una sua ragion d'essere dopo Dayton, un accordo che ha portato alla pace ma che ha fatto anche molti disastri, soprattutto ha in qualche modo, secondo alcuni opinionisti, rafforzato le divisioni etniche. È così, Rodolfo Toè?
Buongiorno. Sì, diciamo che l'accordo di Dayton è stato un compromesso raggiunto molto a fatica nel novembre del 1995, sul finire della guerra, quando l'imperativo assoluto era quello di mettere fine al conflitto e non certo di garantire la governabilità del paese che da questo conflitto sarebbe uscito. Diciamo che Dayton ha di fatto cristallizzato, secondo i critici più feroci, ha di fatto cristallizzato le posizioni esistenti sul campo ed ha in molti punti legalizzato, per così dire, la pulizia etnica. Ecco, di solito questa è la critica più feroce che viene fatta a Dayton, quella di aver fatto perdurare il conflitto etnico all'interno delle istituzioni oggi, per cui di fatto ha legalizzato la separazione etnica in Bosnia-Herzegovina.
Ecco, quello che in qualche modo però si chiede ai cittadini bosniaci è quello di dichiararsi continuamente etnicamente, no? L'appartenenza etnica diventa una chiave per la carriera nelle istituzioni dello Stato, no?
Sì, le istituzioni sono costruite su base etnica, infatti uno degli argomenti più dibattuti adesso all'ordine del giorno, uno degli argomenti cardine che vengono discussi in seno alla politica bosniaca è la soluzione del caso Sejdić-Finci, che praticamente è una controversia che è stata regolamentata, sulla quale si è espressa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo nel 2009, che ha sancito la discriminazione a danno dei cosiddetti ostali, dei rimanenti, ovvero delle minoranze etniche che non sono parte dei tre gruppi nazionali costitutivi, cioè serbi, bosniacchi e croati. Sejdić e Finci sono rispettivamente un membro della comunità rom e un membro della comunità ebraica, che hanno fatto causa, diciamo, allo Stato della Bosnia-Herzegovina in seno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per rivendicare il proprio diritto all'elettorato passivo, cioè a essere eletti nella Camera dei Popoli, che è, diciamo, la Camera alta del Parlamento di Bosnia-Herzegovina, e alla presidenza del paese, una presidenza che adesso è tripartita e che è quindi lottizzata, diciamo, per costituzione tra un presidente serbo, un presidente croato e un presidente bosniacco musulmano.
Ecco, questo in qualche modo secondo te può bloccare lo sviluppo, cioè questo ordinamento diventa un freno per lo sviluppo della Bosnia, è l'unica soluzione possibile di compromesso?
Era l'unica soluzione possibile di compromesso nel 95, ora Dayton purtroppo è un assetto che è abbondantemente superato dagli eventi. Qualche anno fa si è stati molto vicini a un riassetto dell'ordinamento costituzionale della Bosnia-Herzegovina. Oggi purtroppo la situazione politica, per effetto anche di un progressivo disimpegno della comunità internazionale, è andata deteriorandosi. La conseguenza è che l'equilibrio politico in Bosnia-Herzegovina è peggiorato negli ultimi anni, e di una riforma di Dayton si può parlare, a mio avviso, solo in termini per il momento utopici. Non vedo al momento la possibilità di riformare Dayton senza che questo avvenga con un'unità della comunità internazionale e un'azione molto decisa da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti su questo punto.
Come anche quello di integrare il paese, no? In effetti la Bosnia è oggi un paese diviso in due repubbliche, se vogliamo, no? Quella di Bosnia e Repubblica Srpska.
È un paese suddiviso in due entità, una federazione croato-musulmana e la Repubblica Srpska. Sono due entità che ricalcano fondamentalmente gli equilibri territoriali esistenti al momento della cessazione del conflitto. C'è stata qualche modifica diciamo molto marginale, però in massima parte il confine tra Repubblica Srpska e Bosnia-Herzegovina è ancora quello della linea di fuoco del 95.
Ecco, noi abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato in una delle precedenti puntate di Serbia e Croazia, se vogliamo, della partita di calcio tra Serbia e Croazia che si giocava a Zagabria. Se vogliamo metterla in termini diciamo sportivi, no? Per capire l'attuale diciamo assetto della Bosnia, se vogliamo, può essere letto anche attraverso le scelte che fanno i cittadini bosniaci di rappresentare l'una o l'altra nazione, per esempio tennisti di grande valore bosniaci che giocano magari per la Croazia, Ivan Ljubicic, e insomma, e quindi diciamo in qualche modo l'appartenenza alla Bosnia stessa diventa in qualche modo effimera, no? Diventa un surrogato.
Sì, tra l'altro la cosa interessante è che appunto proprio i cittadini bosniaci musulmani sono anche quelli che criticano più ferocemente l'accordo di Dayton, perché dà un diritto di veto eccessivo, a loro avviso, alle altre componenti nazionali, di fatto privandoli del proprio paese. Adesso chiaramente non è un'opinione condivisa dalla totalità della popolazione bosniaca, però fa parte di una certa retorica e di un certo discorso politico che è stato portato avanti da certi esponenti della popolazione dei bosniacchi di Bosnia-Herzegovina, tra cui uno dei principali è l'ex reis della comunità islamica Mustafa Terić, il quale era diciamo abbastanza solerte nel ricordare che sono proprio i musulmani di Bosnia-Herzegovina quelli che secondo lui non hanno, tra tutti nei Balcani, non hanno ancora avuto diritto a una propria patria, tra virgolette, a un paese nel quale potessero esprimere la propria volontà politica. Ecco
diciamo che dall'identificazione col proprio gruppo etnico all'idea di una cittadinanza, se vogliamo così, alla francese, ne dovrà passare ancora tanta acqua sotto i ponti, insomma, no? Voglio dire, siamo molto distanti,
sì,
a un concetto di appartenenza.
Esiste un impasse delle istituzioni che è anche riflesso dell'incapacità della popolazione di riconoscersi in un progetto condiviso. Ecco, tu prima parli dello sport in modo un po' allegorico, per così dire. Quando la nazionale di calcio vince, quando per esempio la nazionale bosniaca ha vinto contro la Grecia qualche settimana fa, in pochissime città della Bosnia-Herzegovina si è festeggiato veramente, si è festeggiato a Sarajevo, si è festeggiato a Zenica, ma in la Repubblica Srpska tifava decisamente per la Grecia, anche per motivi diciamo di vicinanza religiosa tra ortodossi, se vogliamo. Per cui, e per i croati che vivono a Mostar è la stessa cosa. Per cui, diciamo, ritornando a quanto tu dicevi prima, è anche in queste cose che si vede un po' l'incapacità di riconoscersi in un progetto culturale, nazionale, statale, condiviso da parte della popolazione, ecco.
Grazie, grazie Rodolfo Toi di essere stato con Radio Capodistria. Noi andiamo in musica verso il nostro secondo ospite, che è Jean Arnaud Deran di Le Corriere dei Balcani, il sito che si occupa di Balcani, il sito francese molto autorevole che si occupa di Balcani, ma ci arriviamo grazie a Harry Matakari, che ha cantato una canzone bellissima dedicata a Leila. Continuiamo a parlare di Bosnia, abbiamo con noi Jean Arnaud Deran di Le Corriere des Balkans, il sito francese che si occupa di Balcani. Ecco, Jean Arnaud, come possiamo definire la situazione in Bosnia e soprattutto quanto le quote etniche, queste rappresentanze, diciamo, delle minoranze, questi bilanciamenti, bilancieri e bilancini compromettono, insomma, il normale funzionamento del paese?
Sì, ma direi soprattutto la Bosnia è sempre un paese, direi, bloccato, cioè che tutte le istituzioni previste a Dayton, tutta questa molto particolare meccanica istituzionale che è stata fatta a Dayton, fa sì che il paese non, è totalmente bloccato, fissato, niente si può modificare, riformare, perché sempre ci sono delle forze opposte, dei poteri, dei contrapoteri che fanno che il paese rimane sempre bloccato. L'ultimo caso l'ha evocato lei, è quello dello statuto del delle minoranze, cioè della gente che non è né bosniaca né croata né serbia e che non sono assolutamente rappresentati nel sistema di Dayton. C'è stato il caso molto famoso di Jakob Zinsi, leader della comunità ebraica di Sarajevo, e di un leader della comunità Rom, che hanno insieme fatto una procedura presso la Corte Europea dei diritti umani, mostrando che erano chiaramente discriminati perché, ad esempio, non potevano, come ebrei o come Rom, venire eletti al posto come membri della presidenza collegiale del paese, perché questa presidenza è composta di un bosniaco, un serbo, un croato. Cioè questo sistema fa che la gente è costretta a iscriversi in queste case. Questa logica etnica è impossibile di avere una piena cittadinanza in Bosnia rifiutando di questa appartenenza etnica, e questo è il problema fondamentale del paese che è stato previsto a Dayton.
Ecco, questo discorso delle quote etniche, questo discorso insomma in qualche modo di voler mettere tutti i cittadini all'interno di queste tre categorie, chiaramente in un certo senso cancella tutte le altre, ma le rafforza anche, no? Nel momento in cui io pongo a un cittadino la domanda e gli chiedo di definirsi in queste tre categorie, cancello le differenze, ma cancello anche l'idea di una nazione comune, dell'appartenenza insomma alla Bosnia in quanto tale.
Sì, sarei un po' ritratto sul termine di nazione, ma comunque di una comunità comune, direi piuttosto. No, ha assolutamente ragione, chiaramente. Cioè, prima della guerra tanta gente a Sarajevo, ma dovunque in Bosnia, diceva: ma io finalmente non lo so, il mio padre ad esempio è serbo, la madre croata, io sono di origine musulmana ma non sono praticante. Cioè l'identità particolare era pure una categoria sempre presente, cioè non si deve fare qualche angelismo, la gente sapeva naturalmente se la sua famiglia era di tradizione cattolica, ortodossa o musulmana, naturalmente tutti lo sapevano, però l'esperienza jugoslava aveva un po' ridotto questi particolarismi, soprattutto naturalmente negli ambienti urbani, cioè più a Sarajevo, a Banja Luka che in campagna, questo direi un po' naturale. La guerra naturalmente, cioè non soltanto la guerra, addirittura meno la guerra che il contesto politico dei mesi prima della guerra e del dopoguerra, hanno di nuovo messo al primo pianto questi particolarismi e queste identità particolari. Oggi di nuovo, soprattutto ancora una volta nelle grandi città come Sarajevo, c'è un certo relativismo, cioè chiaramente la situazione è totalmente diversa perché a Banja Luka quasi tutta la gente adesso è serba, come a Sarajevo quasi l'immensa maggioranza della popolazione della capitale è bosniaca, cioè ci sono ancora un po' 20.000 serbi, a Sarajevo un po' di croati, però molto meno che prima della guerra. Ma pure a Sarajevo ancora oggi di nuovo la gente dice: ma finalmente per me essere bosniaco, ebreo, romo, serbo non è una cosa tanto importante, eccetera, eccetera. Questo tipo di, direi, spirito urbano, di normale modernità finalmente, niente di particolare alla Bosnia e ai Balcani, cioè un fenomeno globale di organizzazione di una società dove queste identità vengono naturalmente relativizzate in certi contesti. Ecco, però il problema viene che nel contesto politico, nel contesto amministrativo, la domanda è sempre fatta: ma tu chi sei? E allora la gente naturalmente deve dire: ma io sono croato, io sono serbo, io sono bosniaco.
Ecco, Jean Arnaud Dereng, quello che è importante, quello che forse è un indicatore significativo del grado insomma di integrazione tra le varie comunità, è il dato sui matrimoni misti. Come stiamo da questo punto di vista in Bosnia? Sono ripresi?
Ma questo è un argomento un po' che è stato molto 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 utilizzato. Questi matrimoni sono di rado avvengono adesso, sono più rari adesso che prima della guerra, che negli anni 70 o 80, cioè in questo periodo un po' particolare di modernizzazione socialista della Jugoslavia, cioè proprio quando la Jugoslavia come paese socialista si avvicinava molto ai livelli culturali, ai standard culturali occidentali, cioè questo proprio un momento molto particolare della storia della regione. Durante questo periodo i matrimoni detti misti erano, diciamo, non tanto frequenti, non si deve esagerare il fenomeno, però erano una realtà importante, soprattutto naturalmente nelle città, in Bosnia e dovunque in Jugoslavia. Finalmente i matrimoni misti erano più di altro un dato sociale, ad esempio dipendeva molto dalla professione, ma la gente, i militari, i specialisti tecnici che lavoravano un po' dappertutto nella Jugoslavia, naturalmente fanno delle unioni un po' dappertutto, erano liberati di queste categorie tradizionali. La gente che rimaneva nel paese di origine era, cioè questo è vero in Bosnia, ma dovunque in Jugoslavia, era molto più legata a questi modelli tradizionali. Oggi la gente non ha più opportunità di muoversi, cioè un cittadino di Bosnia molto raramente va a lavorare ad esempio in Serbia o in Macedonia o in Kosovo, cioè, quindi le occasioni di incontro sono sempre più rare. Lo stesso all'interno del proprio paese, la gente di Federazione Croato-Bosniaca ha sempre meno occasioni professionali di incontrare la gente di Repubblica Serba. Dunque, naturalmente, quando la gente non va a università insieme, oggi quasi tutti i giovani in Repubblica Serba vanno alla facoltà o a Banja Luka o a Belgrado, eventualmente a Novi Sad. La gente di Sarajevo va all'università a Sarajevo, naturalmente, a volte può andare a Zagabria, ma non va quasi mai più a Belgrado, e a Banja Luka non ci va mai. Quindi quando la gente non ha opportunità di incontrarsi, naturalmente, come fare per incontrare una persona?
Certo, quello che può essere anche significativo e che in qualche modo probabilmente lascerà anche delle conseguenze a lungo termine è la scolarizzazione in Bosnia, no? Che comunque rimane separata e in qualche modo viene fatta per origine etnica degli studenti.
Sì, ci sono, cioè anche il problema, ci sono due livelli. C'è il livello della Repubblica Srpska. La Repubblica Srpska è un'entità territoriale, cioè tutti i bambini della Repubblica Srpska vanno a scuola, nelle scuole della Repubblica Srpska, e seguono naturalmente i programmi scolastici di questa Repubblica, di questa entità serba. Che questi bambini siano o serbi o altri, cioè la Repubblica Srpska funziona sul modello, eventualmente sul mito di un'entità quasi statale che ha naturalmente una sisi territoriale, mentre nella Federazione Croato-Bosniaca, cioè l'altra entità, qui chiaramente i riferimenti sono etnici, cioè la questione di sapere se un bambino è croato o bosniaco, e se un bambino eventualmente non è né croato né bosniaco, ma diciamo rom, ebreo, eventualmente serbo, la questione sarà: ma questo piccolo romo, questo piccolo, non so, turco, macedone, dove va? Con i croati o con i musulmani? E dunque questo bambino sarà considerato come eventualmente un musulmano politico, amministrativo, perché andrà a scuola con un ragazzino musulmano, bosniaco. Cioè questo sistema è un po' pazzesco.
Certo.
La situazione è soprattutto bloccata in certe zone, soprattutto in certi cantoni, soprattutto in Erzegovina o in Bosnia centrale anche, dove coabitano croati e bosniachi, e c'è ancora in tante scuole questo sistema di due scuole sotto lo stesso tetto, cioè nel stesso edificio. Due scuole, nel senso due sistemi diversi. Allora le diversità, le differenze sono in teoria sulla lingua, cioè piuttosto sul nome della lingua, perché nelle scuole croate si insegna il croato, nelle altre il serbo o il bosniaco, il bosniaco. Ma ci sono anche delle differenze sui programmi scolastici, soprattutto letteratura, storia, cioè tutte le materie che hanno un componente, direi, identitario.
Superare Dayton significa forse superare anche questi modelli.
Cioè, si può fare tante buone cose a livello locale, ci sono state tante iniziative da tutti, da buona gente di Bosnia, da volontari internazionali, da programmi europei, per cambiare a livello locale un po' le cose, fare ad esempio che i bambini si incontrano di più, tutto questo è buono, però se non si cambia il cuore del sistema, cioè questa etnicizzazione della società prevista da Dayton, non si fa niente.
Не спавай, мала моя, музика до сліна, є та люди, ріта, ніку не на міра. Мама я легла і одавно спала, ніку не ще знати, та тобі нас мама. Чека, чути, йош, трену, так мала моя, вона одоплеса сам. Вона одоплеса сам. Буди все світе зову, музика все чує.
Concludo qui il vaso di Pandora, grazie con Tercici in regia. Noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata ricca di argomenti. Музика те чує.